This has to stop. We can't be silent anymore.
I want the federal government out of Minnesota. The border guard to be at the border. They have no business here.
Our community's terrified. We want Liam to go home. We don't support children being detained.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI. Un bimbo di 5 anni, occhi sbarrati, in testa una cuffietta azzurra a forma di coniglio, sulle spalle uno zainetto di Spider-Man. E questa è una delle immagini simbolo delle 5 settimane che hanno sconvolto Minneapolis. Liam, questo è il nome del piccolo, era stato arrestato insieme al padre durante una retata condotta dall'Immigration and Customs Enforcement, meglio conosciuta come ICE, la Polizia Federale Anti-Immigrazione. Negli Stati Uniti e nel resto del mondo in molti si sono stupiti dei metodi degli agenti che in Minnesota hanno anche ucciso due cittadini che si opponevano all'operazione. Ma come si spiega questa brutalità? Perché a Minneapolis e da quanto si è inasprita la politica contro i clandestini? È questo il tema del Mondo Là Fuori. E per parlare di ICE, di Minneapolis e di politica migratoria negli Stati Uniti, coinvolgiamo Cristiano Valli, che collabora con noi già da tanti anni. Ciao Cristiano, ben ritrovato. Tu, tra l'altro, sei stato a Minneapolis.
Sì, Minneapolis è una città che amo particolarmente, ci sono stato moltissime volte ben prima degli ultimi viaggi per lavoro. Onestamente è la città che più consigliavo a chi era stufo delle consuete mete turistiche negli Stati Uniti. È una grande metropoli, ma in cui il senso di comunità emerge in continuazione, insomma ci si sentiva a proprio agio in qualsiasi momento. Negli ultimi 2 mesi ci sono stato 3 volte per ragioni di lavoro.
E quello che ci hai raccontato adesso stride ancora di più, no? Con quei giorni complicati e tesi nei quali sei stato a Minneapolis ultimamente. Qual era il sentimento prevalente in te in quelle ore?
Ma guarda, alla fine le cose che mi hanno colpito di più sono comunque state tutte cose in positivo e rafforzavano i motivi per cui mi è sempre piaciuto Minneapolis e lo stato del Minnesota. E la cosa più sorprendente anche in questi momenti terribili di paura quotidiana da parte di tutti è sempre stato il senso di comunità. Nei giorni in cui me ne sono andato si era perso il conto delle iniziative per messe in piedi non solo dai privati cittadini ma anche dalle piccole aziende per aiutarsi a vicenda. C'erano carpentieri che devolvevano il 35% del proprio lavoro ad aggiustare le serrature delle porte abbattute dall'ICE, le organizzazioni genitori insegnanti che al solito si occupano di fare torte da vendere per raccogliere fondi per la scuola, che invece insegnavano ai cittadini che cos'è la difesa legale e come proteggere i propri vicini. Devo dire che in negativo forse la cosa più agghiacciante era questa cosa di quelle che li chiamano appunto le ghost car, le auto fantasma. A camminare per la città la sera o al mattino presto non era infrequente trovare auto abbandonate per la strada con le portiere aperte, le 4 frecce e attorno tante impronte e nessuno dentro, senza capire che cosa fosse successo ma potendo immaginare che cosa era successo. Era un'immagine abbastanza terrorizzante.
La vediamo anche noi, no? Perché in quegli giorni a Minneapolis nevicava e quindi le impronte erano proprio le orme sulla neve. Di persona, i poliziotti dell'ICE in azione, li hai visti? Che atteggiamento avevano?
Beh, era impossibile mancarli alla fine. Minacciosi nei modi, soprattutto minacciosi, terrorizzante il modo in cui bloccavano l'accesso, a volte interi isolati, andando porta a porta, sfondandole senza mandato, ma anche curiosamente pavidi, nel senso che non è un caso che vadano in giro mascherati, non è un caso che si ritirino nel momento in cui vedono che la comunità si è radunata in gruppi numericamente superiori. Non è un caso che in molti hanno detto che se passassero le leggi che li obbligheranno ad identificarsi e ad andare in giro a volto scoperto, daranno le dimissioni, perché hanno paura di perdere il rispetto delle loro comunità, delle loro famiglie, dei posti in cui vivono.
Enter unless you open your door and give them permission.
Gran parte, soprattutto dei nuovi assunti, sono stati reclutati o in ambienti della supremazia bianca e quindi lo fanno per odio, ma molti sono lì semplicemente per soldi. Ci sono letteralmente quote, sono dei premi che vengono dati perché ogni giorno devono poter arrestare, a prescindere dalle accuse reali, un determinato numero di persone che vengono da questo paese, da quest'altro paese. Devo dire che non è anche infrequente nella storia che gruppi di militari costretti a fare cose piuttosto crudeli soffrano settimana dopo settimana dalla crudeltà che devono commettere. Quando ho parlato con membri dell'ICE, questa cosa emerge. È diverso sulla carta andare in giro a dire vabbè, andiamo ad arrestare criminali e poi essere costretti ad usare un bambino di 5 anni come esca per portare il padre in galera.
Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire da dove nasce tutto questo. Quanti sono oggi gli immigrati illegali negli Stati Uniti? Perché ricordiamolo, l'ICE è andata a Minnesota proprio per stanare gli immigrati illegali.
Sì, innanzitutto non ci sono numeri ufficiali, bisogna rifarsi a stime. E dipende anche dal cosa si intende per illegali. A seconda delle fonti si parla in questo momento di un numero tra gli 11 e i 15 milioni di persone non autorizzate sul territorio degli Stati Uniti, che non significa persone che abbiano commesso alcun reato. Restare oltre i termini del visto di per sé non è un crimine, è un'infrazione dei termini del visto. In questo gruppo ci sono poi persone che invece sono autorizzate a essere negli Stati Uniti, ma non sono autorizzate a lavorare negli Stati Uniti. Quindi illegale di per sé non è il termine più corretto. Si tratta di almeno 11 milioni di persone, inoltre, che non sono passibili di immediata deportazione, ma che potrebbero in teoria finire di fronte a un giudice federale che poi deciderà del loro destino.
E sono loro nel mirino attualmente di queste operazioni?
Ma teoricamente sì, anche se in teoria è illegale, nel senso che l'ICE ha il mandato di eseguire mandati federali, non ha mandato di andare in giro a buttare giù porti a chiedere lo status delle persone. Quindi è una forzatura e molti dei metodi che usano sono illegali o recentemente autorizzati dalla Corte Suprema. Per esempio il chiedere documenti in base all'etnia. Solo recentemente la Corte Suprema ha detto che possono profilare anche i cittadini degli Stati Uniti a seconda del loro colore, banalmente.
E a proposito di etnia, si sa da dove provengono in gran parte e soprattutto si sa quanti hanno un dossier criminale?
Allora, circa 9 milioni e mezzo provengono da Centro e Sud America. Gli altri gruppi sono decisamente minori, ce ne sono circa 1 milione dall'Asia, 1 milione dall'Europa, 1 milione dall'Africa e con modalità fondamentalmente differenti. Sul dossier criminale anche in questo caso dipende da cosa si intende. Dopo le operazioni dell'ICE, spesso le associazioni di avvocati che li difendono diffondono i crimini per cui sono stati poi effettivamente trattenuti. Meno del 25% delle persone arrestate dall'ICE si è rivelata come immigrati che avevano effettivamente commesso dei crimini e quasi il 95% di questi crimini sono infrazioni del visto o infrazioni al codice della strada. Che attenzione, tecnicamente non vuol dire niente, nel senso se negli Stati Uniti passi con il rosso sei soggetto a deportazione, è un crimine, ti puoi compromettere per sempre la tua permanenza negli Stati Uniti. Quindi si tratta di infrazioni rilevanti, non si tratta dei criminali su cui questa amministrazione ha fatto campagna elettorale.
L'immigrazione
è sempre stata una ricchezza per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono sostanzialmente un paese di immigrati, i nativi americani oggi sono pochissimi, no? E allora quando gli immigrati hanno cominciato a diventare un problema e oggi che tipo di problema sono?
Diciamo che ciò che ha fatto cambiare tutto in maniera drammatica è stata la cosiddetta crisi al confine, che è iniziato a manifestarsi durante il lockdown del Covid. La pressione al confine sud degli Stati Uniti è aumentata a dismisura rispetto agli anni precedenti, con quasi 3 milioni di persone che chiedevano l'accesso, un aumento di oltre il 3000% rispetto agli anni precedenti, un cambiamento legato soprattutto al cambiamento della situazione geopolitica in alcuni paesi centro e sudamericani, nonché legato al fatto che da molti di questi paesi sono cambiate le condizioni per ottenere un visto negli Stati Uniti. A seguito della crisi al confine c'è stata poi una strumentalizzazione a fini elettorali. Nonostante il crimine sia ai minimi storici un po' ovunque, Trump ha corso su degli Stati Uniti in cui non si poteva più vivere per la criminalità.
Maybe we can use a little bit of a softer touch, but you still have to be tough. These are criminals. We're dealing with really hard criminals.
Però è vero che spesso quando si parla di misure prese nei confronti dei migranti si fa riferimento anche a misure prese dalle amministrazioni democratiche, da Joe Biden, ma anche in precedenza da Barack Obama, no? Che è stato il predecessore di Donald Trump nel suo primo mandato. Loro che ruolo hanno avuto?
Sia Obama che Biden sono stati numericamente più efficaci. Hanno entrambi deportate molto più persone di quante ne ha deportate Donald Trump. Obama ha deportato 4 milioni di immigrati, ha finanziato, rafforzato l'ICE, che prima era un reparto quasi inesistente, ha inventato il dividere le famiglie. Il carcere di Dilley, dove erano detenuti Liam e suo padre, è un carcere costruito in Texas proprio dall'amministrazione Obama. Era differente il metodo. Ciò che facevano Obama e Biden era semplicemente mandare l'ICE ad eseguire mandati di rimozione federali. Tipicamente la procedura è: la stragrande maggioranza delle persone che non sono autorizzate a stare sul territorio americano sono arrivate qui legalmente, quindi la loro presenza sugli Stati Uniti è legale, hanno violato i termini del visto e quindi sono rimasti dopo che il visto è scaduto e hanno preso a lavorare e a pagare le tasse, e poi ad un certo punto in qualche modo nel corso della loro permanenza negli Stati Uniti sono entrati in contatto con le autorità federali, sono stati mandati davanti a un giudice e il giudice ha stabilito che la loro presenza negli Stati Uniti non era più legale e quindi gli si dava 6 mesi di tempo per lasciare gli Stati Uniti. Scaduti quei 6 mesi di tempo, se continuavano a rimanere negli Stati Uniti come succedeva di frequente, veniva mandato l'ICE.
I want the federal government out of Minnesota. I want the federal government out of Minneapolis. I want the border guard to be at the border. They are 300 miles.
Cristiano,
south of the border.
Ma perché Minneapolis e soprattutto perché proprio adesso?
Diciamo che l'ipotesi più probabile è che molto spesso per capire i comportamenti di questa amministrazione non si devono cercare motivi ideologici, ma seguire i soldi. Tra i più grandi donatori in campagna elettorale di Donald Trump ci sono i gruppi che gestiscono le prigioni private, gruppi che hanno promesso al mercato letteralmente milioni di detenuti nelle loro strutture e che in questo momento si lamentano di aver costruito prigioni per milioni di persone e di avere quasi 400.000 letti liberi. E ogni posto letto in prigione corrisponde a circa $2.000 di rimborso federale. Si può ipotizzare che il principale interesse in questo momento sia economico, soprattutto perché non si è riuscito a rispettare le quote che erano state promesse e soprattutto perché giudici federali continuano a ordinare la scarcerazione di quasi 70% delle persone che sono state arrestate.
We believe in law and order in this state. We believe in peace. And we believe that Donald Trump needs to pull these 3,000 untrained agents out of Minnesota before they kill another person.
La mano che ha portato avanti questa operazione, l'abbiamo detto più volte, è l'ICE. Ma l'ICE come si inserisce nella struttura delle autorità federali? Da chi dipende?
Beh, l'ICE tanto non esisteva fino all'amministrazione Bush. È stata creata con pochissimo personale dopo l'11 settembre. Il suo compito è esclusivamente eseguire ordini delle corti federali in materia di immigrazione. Erano poche centinaia, sono diventate migliaia, poi decine di migliaia durante l'amministrazione Obama, che appunto ha finanziato e ha aumentato il numero di persone dipendenti. Risponde al Dipartimento di Sicurezza Nazionale, ma in questo momento nelle varie operazioni in realtà sono impiegati personale di quasi tutte le agenzie federali. È anche il motivo per cui vediamo una serie di metodi più paramilitari rispetto a quelli cui siamo abituati, nel senso che alle forze dell'ICE si sono aggiunti anche agenti dell'FBI, ma soprattutto agenzie che normalmente effettivamente si occupano di trattare con la grande criminalità. La stessa cosa per quello che riguarda i reparti speciali di confine. Gran parte delle azioni più violente che si sono viste sui media a Minneapolis sono proprio state portate avanti da reparti speciali che di solito operano al confine col Messico e sono impiegate in attività antidroga, quindi insomma si confrontano di solito con cartelli armati fino ai denti e per questo hanno anche metodi che non sono esattamente quelli di chi va in giro per le comunità ad arrestare persone con un mandato federale.
I have proposed and President Trump has concurred that this surge operation conclude.
Per chiudere, proprio venerdì l'amministrazione Trump, l'inviato di Trump a Minneapolis, ha annunciato che l'ICE lascerà Minneapolis, ma hanno annunciato un bilancio dell'operazione.
Ma ne hanno parlato come un gran successo, hanno detto che adesso il Minnesota è libero dai criminali, ne hanno fatto un'operazione di pubbliche relazioni per certi versi. In realtà, se andiamo a vedere i numeri, la gran parte delle persone che sono state arrestate sono state liberate. Quasi tutte le persone che sono state arrestate non avevano nulla a che vedere con l'eventualità di essere coinvolti in frodi federali. La storia lascia dietro di sé il rammarico per lo stato in cui è stata spinta un'intera comunità, per il fatto che l'economia del Minnesota ha subito un grandissimo colpo a causa di due mesi in cui fondamentalmente si aveva paura ad uscire di casa.
This has to stop and we need to do whatever we can. We can't be silent anymore.
I never thought I would see this in my lifetime in the United States of America.
Quello che ho visto in Minnesota e a Minneapolis in questi giorni è una comunità che si è sollevata tutta da destra a sinistra per difendere gli abitanti del Minnesota, a prescindere dalla loro origine. La cosa più evidente è la distonia fra il sentire dell'americano comune, ciò che l'americano di destra aveva chiesto a questa amministrazione e ciò che questa amministrazione in realtà gli ha dato.
Farmers Union has long been part of pushing for comprehensive immigration reform. Central to that work is the rule of law and having a fair process, but we are not seeing that now.
Ci sono stati scioperi di agricoltori che hanno votato Trump in Minnesota in questi giorni e tutti dicevano: io ho votato perché portasse via i criminali, non perché mi venissero a bussare nella notte a casa, perché questionassero lo status dei miei lavoratori, perché arrestassero i genitori di miei amici. Avevo chiesto un'altra cosa a questa amministrazione e questa amministrazione mi ha detto una cosa da cui sono lontanissimo. Ecco.
Ma
Vedremo se ci sarà un prima e un dopo Minneapolis. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un racconto di prima mano da Cristiano Valli in questo episodio, realizzato da Alessia Fontana, registrato da Roberto Conti e post prodotto da Daniele Sola. Da parte mia, Veronica Lippi, grazie e alla prossima.